Erano le 9:15 del 21 ottobre del 1966. I ragazzi erano a scuola, era l'ultimo giorno di scuola prima di un periodo di vacanze nel paese di Aberfan nel Galles, e improvvisamente una montagna di detriti di una miniera di carbone lì si è staccata dalla montagna e diciamo si è diretta verso proprio la scuola. Nei 50 anni precedenti i minatori avevano scavato, avevano preso tutti i detriti e li avevano ammucchiati su questa montagna, e questa melma nera si era amalgamata col terreno, ma stava piovendo da diversi giorni, e così quella mattina un gran pezzo di quella montagna si è staccata e rotolava verso la scuola dove c'erano i ragazzi. E c'erano i minatori che hanno visto quello che stava succedendo, hanno provato a telefonare per avvisare tutti di scappare, ma pochi giorni prima avevano rubato il cavo del telefono e non sono riusciti a mettersi in contatto con la scuola. E per questo motivo 116 bambini e 5 insegnanti sono morti da asfissia o per trauma. Addirittura, quando i genitori hanno saputo la notizia, e la notizia si è sparsa anche nei paesi vicini, molti volontari sono andati lì per scavare, ma facendo questo hanno intasato il traffico e i soccorritori esperti hanno trovato le strade bloccate, sono arrivati con un grandissimo ritardo. Così sono morti tutti questi bambini e degli insegnanti. Così è arrivata la BBC, ha cominciato a fare un po' di interviste a tutte le persone che erano lì, importanti, politici e uomini religiosi, e alla fine hanno intervistato un uomo religioso, gli hanno chiesto qualcosa riguardo a quello che stava succedendo e lui ha risposto in questo modo alle domande riguardo Dio. Beh, credo che dobbiamo ammettere che questo è uno dei casi in cui l'Onnipotente ha proprio sbagliato. Hai mai pensato che Dio si sia sbagliato anche nel tuo caso? Davanti a questi eventi tragici nella tua vita o a periodi di grande sofferenza, forse nel mezzo di una malattia, o quando la vita ti ha portato via qualcosa o qualcuno, quando subiamo perdite, quando abbiamo problemi in famiglia, problemi coniugali, quando i figli si ribellano contro i genitori, quando gli affetti nei tuoi confronti vengono meno, la tua mente, la nostra mente è mai stata attraversata dal dubbio riguardo Dio? Dio mi ama veramente? Dio è fedele alle sue promesse? Ma se Dio è buono, perché queste ingiustizie contro di me? Non ha forse Dio affermato di essere misericordioso? Beh, non vedo questa misericordia in tutto quello che mi sta accadendo. E dov'è la sua potenza? Prego che mi liberi e non mi sta liberando. Perché non sta intervenendo? E tutte queste domande sono come una leva che continuano ad accumulare e arrivano alla domanda più importante, la domanda essenziale per le nostre vite in quei momenti. Fidarsi di Dio in tempi di grande difficoltà è possibile? Nei tempi di grandissima difficoltà, quando pensiamo che di non avere più speranza, fratelli e sorelle, noi abbiamo ancora una scelta, e la scelta è tra una parte o l'altra, solo questa è la scelta: fidarci di Dio o dubitare di Dio. E dalle scelte che noi faremo in quei momenti dipenderà tutto il resto della nostra vita. E anche il salmista Asaf è passato per periodi di indescrivibile difficoltà. Sapete chi era Asaf? Era un levita. Chi erano i leviti? Erano quegli uomini in particolare che erano designati da Dio a cantare e guidare il popolo nella lode pubblica, ad occuparsi delle cose spirituali. Lui in particolare era un levita cantore. E da prima e seconda cronaca sappiamo che lui faceva parte della famiglia più importante dei musicisti di Israele, suonava la cetra e il re Davide lo ha nominato addirittura capo del coro che guidava il popolo. Sicuramente Asaf era un uomo di Dio, però come ho appena detto era anche un uomo, e come tale la sua vita è stata attraversata da avversità, difficoltà, problemi estremi e anche dal dubbio. E probabilmente era un uomo che forse oggi potremmo definire un uomo debole o riflessivo, Perché quando leggiamo i suoi salmi vediamo che spesso lui si scontra con problemi esistenziali, con domande riguardo a situazioni che sta vivendo, domande riguardo Dio, domande riguardo gli uomini, domande riguardo se stesso, e molte volte sembra che sia lì sull'orlo del burrone che stia per cadere. Però pur essendo stato un uomo così debole o riflessivo, beh, nelle mani di Dio, nei suoi salmi leggiamo che lui ha sempre trovato conforto in Dio nei momenti difficili. Così in un triste momento della sua vita lui ha dovuto fare una scelta cruciale riguardo a Dio e ha deciso di fidarsi di Dio. E quel giorno è raccontato nel Salmo 77, che vorrei leggere con voi, e questo Salmo ci insegna ad imparare a fidarci di Dio nei momenti difficili. Salmo 77. Avremo 4 lezioni da imparare su fidarci di Dio nelle difficoltà attraverso questo Salmo. Al direttore del coro, secondo Jedutun, Salmo di Asaf. La mia voce sale a Dio e io grido. La mia voce sale a Dio ed Egli mi porge l'orecchio. E nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore. La mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Mi ricordo di Dio e gemo. Merito e il mio spirito è abbattuto. Tu tieni desti gli occhi miei. Sono turbato e non posso parlare. Ripenso ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo trascorsi. Durante la notte mi ricordo dei miei canti, merito, e il mio spirito si pone delle domande. Il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione? Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Io rievocherò i prodigi del Signore, sì, ricorderò le tue meraviglie antiche e mediterò su tutte le tue opere e ripenserò le tue gesta. O Dio, le tue vie sono sante, quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque ti videro, o Dio. Le acque ti videro e furono spaventate. Anche gli oceani tremarono. Le nubi versarono diluvi d'acqua. I cieli tonarono e anche le tue saette guizzarono da ogni parte. Il fragore dei tuoni era nel turbine, i lampi illuminarono il mondo, la terra fu scossa e tremò. Tu apristi la tua via in mezzo al mare, i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono visibili. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè e di Aronne. Che bel salmo, quanto onesto Asaf. Io rimango meravigliato sempre da questi scrittori della parola che aprono il loro cuore a Dio e dicono tutto, tutto. È possibile fidarsi di Dio nelle difficoltà? Questo Salmo ci offrirà 4 lezioni per farlo. Infatti questo Salmo si divide in 4 parti e ognuna di esse è divisa da questo termine, pausa. In ognuna di queste parti Asaf ci dà una di queste 4 lezioni per imparare a fidarci di Dio. E la prima la troviamo proprio nei primi 3 versetti ed è questa: fidarsi della sovranità di Dio. Non sappiamo da questo Salmo quale fosse la situazione tragica, tremenda che lui stesse vivendo, però da alcuni termini che lui usa comprendiamo che il dolore era veramente il suo compagno e che la situazione fosse più grande di lui. È schiacciato letteralmente dalla disperazione. Guardate versetto 1, lui dice: io grido a Dio. E letteralmente lui sta dicendo che sta strillando a Dio. Come quando tu reagisci con un urlo quando qualcuno ti fa un male fisico, l'anima di Asaf stava strillando per il dolore che sentiva, la sofferenza che sentiva nel suo intimo. E quello che Asaf sta facendo salire a Dio non era semplicemente un lamento, ma un grido quale risultato del suo intimo dolore. C'è un senso di disperazione in quella parola, io grido, c'è un senso di angoscia in quel termine. E versetto 2, avete notato, lui dice che si trova nella afflizione. Oh, che termine! Poche volte diciamo di noi stessi, anche quando è vero che siamo nell'afflizione, lui lo dice. Non è un momento di afflizione come tutti gli altri che lui potrebbe aver vissuto, perché lui lo identifica qui come il giorno della mia afflizione. In altre parole, è il giorno peggiore della sua vita, è il giorno in cui si sente peggio rispetto a tutte le altre afflizioni. La questione è troppo vitale, è troppo grande, la disperazione è totale, il dolore lo sta veramente schiacciando. E infatti questo termine afflizione deriva da un altro termine che significa avere i crampi. E quando i crampi ti prendono, cosa succede? Arrivano all'improvviso, non ti avvisano, arrivano in un momento, il dolore è lancinante, non riesci neanche più a muoverti. E questa è l'afflizione di Asaf. È oppresso, è schiacciato, la sua anima è così sofferente che al versetto 3 lui afferma che è inconsolabile. Vi siete mai sentiti così? Vi sentite così? È così che ci prendono le difficoltà, è vero? Arrivano all'improvviso, quando meno ce lo aspettiamo, sono sempre più grandi di noi, ci sentiamo completamente impotenti, non riusciamo a fare nulla, il peso è troppo grande da sopportare, non sappiamo cosa fare se non gridare, gridare. Avete mai vissuto delle avversità o dei periodi tragici così forti da scuotere la vostra esistenza, non soltanto la vostra esistenza, la vostra fede? Beh, la prova della fede paleserà sempre cosa sceglieremo nel nostro cuore tra fidarsi di Dio o dubitare di Dio. E in quei momenti terribili Asaf ha fatto l'unica cosa che lui poteva fare, lui lo dice, lui ha cercato Dio come mai aveva fatto prima. Versetto 1, notiamo che nonostante il dolore si è avvicinato a Dio con fede, infatti lui prega. Ed è sicuro di una cosa, che Dio lo sta ascoltando, lui lo dice, io grido e lui mi porge l'orecchio. Lui sa una cosa, quando inizia a pregare nella sua difficoltà, che Dio non è estraneo al suo dolore. Dio lo sa. Le grida che si alzano stanno trovando l'orecchio attento di Dio. È il giorno più terribile della sua vita. Lui grida a Dio e Dio lo sta ascoltando. E questo termine cercare, usato da Asaf nel versetto 2, esprime tutta la sua fiducia in Dio. Infatti porta in sé quest'idea di trovare udienza in qualcuno, di trovarsi davanti a un giudice che sta ascoltando per decidere qualcosa. Ed è interessante osservare anche che il termine Dio che troviamo al versetto 1 non è lo stesso che Asaf userà al versetto 2. Al versetto 1 Asaf fa udire la sua voce a Elohim, cioè Dio, generico. Ma versetto 2, lui dice che ha cercato Adonai, cioè il sovrano, il Signore. Questa è la prima lezione che sta imparando Asaf nelle sue difficoltà. Deve fidarsi della sovranità di Dio. E questo è vero in due sensi. Prima di tutto, Dio può decidere di intervenire in suo favore. Signore, io sono nell'afflizione, per questo motivo sto gridando a te e vengo a te perché tu sei Adonai, sei Signore, sei sovrano, tu hai il destino di ogni creazione, di ogni creatura nelle tue mani, tu puoi liberarmi, tu puoi comandare che questa situazione cambi. Ed è questa convinzione di trovarsi davanti a colui che può, che decide, che tiene tutta la notte sveglio Asaf a implorare Dio senza stancarsi. E miei cari, questo voglio dirlo, state attraversando delle difficoltà, sono più grandi di voi, le state vivendo proprio ora. Beh, allora ecco la prima lezione che è necessario imparare, cercate Dio, fino a stancarvi, perché Lui è sovrano. Se i tempi sono così terribili come voi dite, come pensate, come credete, perché non supplicate Dio? il sovrano. Perché non piegate le vostre ginocchia davanti a Lui? Non solo le ginocchia, ma anche il cuore, anche i pensieri, anche il collo. E perché passiamo il nostro tempo a chiedere consigli ad altri, a cercare di andare avanti con le nostre forze, quando il trono della grazia è pronto a darci udienza e ad ascoltarci? Come mai, quando cresce la prova nella nostra vita, quando crescono le avversità, non cresce in ugual misura la nostra vita di preghiera e di supplica a Dio? Quanto tempo perdiamo inutilmente a cercare tutto quello che noi pensiamo essere essenziale nei momenti di difficoltà, il conforto di qualcuno, il consiglio di qualcuno, la soluzione, quando tutto quello di cui abbiamo bisogno è Dio? A nulla servono le difficoltà nella nostra vita fino a quando non ci spingono ai piedi del Signore. Ma la verità della sovranità di Dio ha un secondo risvolto nella vita di Asaf. Sì, Dio può cambiare quella situazione, perciò prega, però Dio ha permesso quell'afflizione nella sua vita. Guardate qui. Dio è sovrano, non significa soltanto che Dio può fare qualsiasi cosa per me, ma se Lui si trova in quella situazione, allora significa che è Dio che lo ha voluto, che è Dio che lo ha permesso. E questo lo fa soffrire. Guardate il versetto 3. Lui dice questo: mi ricordo di Dio, di chi? Di Dio, e gemo. Merito, e il mio spirito è abbattuto. Mentre sta cercando Dio, sta pensando, sta meditando su Dio, sul suo carattere glorioso, riflette sul fatto che Lui è Adonai, il sovrano, pensa che Dio ha permesso tutto quello nella sua vita e non comprende, non riesce a mettere insieme tutte queste cose. Come Dio può fargli questo? Mi ricordo di Dio e gemo. Questo lo fa soffrire. La sua anima geme, il suo spirito è schiacciato da questi interrogativi. Perché Dio permette queste situazioni dolorose nella mia vita? Mai pensato? Perché le avversità? Perché le prove? Beh, voglio trovare incoraggiamento questa mattina per noi pensando al Signore Gesù. Vi ricordate? Quando leggiamo Ebrei 5, 7 e 8, quelle sono quelle parole che dovremmo stampare nel nostro cuore e richiamare nella sofferenza. Dice che nei giorni della sua carne, cioè quando era uomo come noi, con altre grida e con lacrime, come Asaf, come noi, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. Certo, era sovrano. E poi dice qui: è stato esaudito per la sua pietà, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Vi ricordate la sua preghiera? Non la mia, ma la tua volontà. Questa è la sua preghiera, e l'ha imparato. Da che cosa? A fare la volontà del Padre, dalle cose che ha sofferto. Anche Gesù è passato per la prova, come noi, come uomo, ha cercato il Padre, perché sapeva che era sovrano, poteva salvarlo, ha gridato a Lui, ha pianto davanti a Lui, l'ha supplicato e ha detto: la tua volontà, non la mia. Fratelli e sorelle, cercare Dio nella prova, confrontarci con Dio nella sofferenza, quello ci insegna a ubbidire a Dio. Significa che dobbiamo impararlo. Significa che Dio vede in noi figli che hanno bisogno di imparare a essere ubbidienti a Lui, ai Suoi piani, alla Sua volontà. Che dire di questo periodo difficile nella tua vita? Stai cercando Dio? Veramente? O stai parlando e basta? Stai imparando ad ubbidire a Dio? Stai imparando a dipendere da Lui? Stai imparando a sottometterti alla Sua sovranità? È Adonai per te in quella situazione? Ecco la prima lezione che Asaf e che noi con lui dobbiamo imparare nelle difficoltà: fidarci della sovranità di Dio. Però questi pensieri sofferenti iniziano a accrescere il dubbio nel cuore e nella mente di Asaf. E in questa seconda parte del Salmo, versetti 4 a 9, Asaf deve imparare una seconda lezione, che è questa: fidarsi dei tempi di Dio. Spurgeon ha detto queste parole, le dico spesso, perché lui è capace di sintetizzare con poche parole dei grandissimi e profondi concetti. È vero, tutte le prove sono difficili, Ma il peggio delle prove viene quando noi cominciamo a pensare che non abbiamo più speranza in Dio. Ed era proprio quello che stava succedendo ad Asaf. Guardate il versetto 4. Lui dice, tu, si sta riferendo a Dio, tu tieni desti gli occhi miei. Non è più una situazione, è Dio, pensieri su Dio. Io sono turbato e non posso parlare. Prima Asaf non dormiva perché pregava incessantemente, ma adesso è questo pensiero su ciò che Dio sta facendo che lo tiene sveglio. E nei versetti 5 e 6 notiamo che Asaf inizia a pensare, e attenzione perché più lo fa e più lascia spazio a cattivi pensieri nella sua mente. Lui dice, ripenso ai giorni antichi, non c'è nulla di male a pensare ai giorni passati, agli anni da lungo tempo trascorsi, durante la notte mi ricordo dei miei canti, di quando ho composto questi canti che avrebbe cantato il popolo, le parole belle che sono uscite dal suo cuore da parte del Signore, e pensa a tutto questo e dice che il mio spirito si pone delle domande. Davanti al silenzio di Dio nella sofferenza, Asaf pensa al passato, quante volte lo facciamo anche noi, vero? A quando le cose andavano bene, e fa un confronto. In quel momento tutto quello che lui aveva creduto, che aveva pensato, aveva scritto riguardo a Dio, che aveva espresso nelle parole dei suoi canti, sta vacillando e comincia a avere dubbi su Dio. E ci sono 6 dubbi che sono espressi sotto forma di domanda che sfiorano la mente di Asaf. E ogni domanda mette in dubbio un aspetto del carattere di Dio. Guardate la prima domanda, versetto 7. Il mio spirito si pone delle domande, la prima. Il Signore ci respinge forse per sempre. Questo è il pensiero che è nel suo cuore. Va subito al nocciolo della questione, mette in dubbio la grazia di Dio. Se c'è una verità riguardo a Dio che ci rincuora sempre e comunque, è proprio questo, che Dio è un Dio che accoglie sempre. Anche quando noi non lo meritiamo, ogni volta che andiamo a Dio, nel bisogno, pentiti, noi troviamo perdono, grazia. Ma Asaf sente in quel momento nel suo cuore che Dio ha messo una barriera, lo ha respinto. Seconda domanda, non mostrerà più la sua bontà? Mette in dubbio la bontà di Dio. Si guarda intorno, vede sofferenza, si sente schiacciato, oppresso, solo. Dio non risponde e pensa, Dio forse non è buono. Dio non mi sta facendo del bene. Quel cuore volenteroso, ben disposto, adesso è nascosto completamente, è venuto a mancare. Ah, Dio non è buono verso di me. Terza domanda, versetto 8. La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? Asaf dubita della misericordia di Dio. Possiamo dire che la fede di Asaf sta letteralmente crollando sul peso dei suoi pensieri. Se la bontà di Dio è il suo amore costante, la misericordia ha a che fare con quello di cui noi abbiamo bisogno. E Dio ha promesso di essere misericordioso verso i suoi figli, anche quando saranno infedeli, perché vede il loro stato di bisogno, perciò il suo cuore si muove in loro aiuto, ma Asaf pensa in quel momento, beh, il Signore ha visto la mia afflizione, sto gridando a Lui, sa che ho bisogno d'aiuto, ma non sta intervenendo in mio favore. Beh, allora sai una cosa? Forse la sua misericordia è imperfetta, è limitata. Domanda numero 4. La sua parola ha cessato per ogni generazione? Beh, mette in dubbio Asaf la fedeltà di Dio. Inizia a dubitare sul fatto che la parola di Dio, le sue promesse non siano più valide, siano cessate. Posso contare sulla fedeltà di Dio? Dio manterrà le sue promesse, ciò che Dio ha detto riguardo a lui, riguardo a me, rimarrà anche domani? Domanda numero 5. Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Guardate com'è, è un turbine che si sta scavando egli stesso. Mette in dubbio addirittura il fatto che Dio sia pietoso. Si sente come un uomo caduto talmente in basso da fare pietà agli altri, però riflette sul silenzio di Dio, il fatto che lo tenga in quella situazione, allora si convince che anche Dio non ha pietà verso di lui, come se Dio fosse crudele con lui. Dio non aveva forse promesso di avere pietà verso Israele? Vi ricordate in Esodo, Mosè si è fatto conoscere come? Come il Dio pietoso e lento all'ira. Però sembra quasi sarcastico qui Asaf verso Dio e usa anche il termine dimenticato. Schiacciato dall'avversità, Asaf dice non ho nessuna importanza per Dio, si è addirittura dimenticato di aver pietà verso di me? Domanda numero 6. Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Non so se voi avete mai pensato ai vostri dubbi riguardo Dio. Beh, quando arrivi a dubitare come Asaf dell'amore di Dio, hai toccato il fondo. Qui il dubbio di Asaf tocca il punto più alto e la fede di Asaf tocca il punto più basso. E tutta questa progressione di dubbi, di domande, portano a questa conclusione tragica. Dio non mi ama. Sì, lo so che c'è scritto nella Bibbia che Dio ama, ma Dio non mi ama. Perché se Dio mi ha respinto, perché se Dio non è buono, perché se Dio non è misericordioso, perché se Dio non è fedele, se Dio non è pietoso, allora Dio non mi ama. Perché se Dio mi amasse, vabbè, lui non mi lascerebbe in questa situazione, vero? Se Dio mi amasse, lui non mi lascerebbe soffrire senza fare niente. Se Dio mi amasse veramente, non si interesserebbe a me? E invece rimane in silenzio. E così i dubbi di Asaf lo spingono oltre il burrone. Non solo Dio non mi ama, ma lui dice: mi trovo in questa situazione perché sono colpito dalla sua ira. La sua ira verso di me è più grande del suo amore verso di me. Se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che queste domande sono molto più vicine a noi di quello che noi vogliamo riconoscere, forse. Vogliamo ammettere. Ma forse qualcuno qui non si vuole sentito chiamare in causa, non vuole essere chiamato in causa, però voglio ricordarvi che Asaf era un uomo di Dio, una guida davanti al popolo. Sei certo di non aver lasciato posto a pensieri che non hanno onorato Dio negli ultimi accadimenti della vita, che ti hanno portato sofferenza? Ma forse adesso non hai nessun dubbio riguardo Dio, ma domani canteresti a squarciagola della sua bontà se il Signore prendesse tuo figlio questa notte? E parleresti della sua fedeltà se domani ti sedessi a tavola con la tua famiglia e non ci fosse nulla da mangiare? E loderesti ancora a Dio per il suo amore se domani mattina il medico ti dicesse che il cancro che ti ha colpito ti lascia poche settimane di vita? Non c'è speranza? Cosa diresti della misericordia di Dio se lui ti chiedesse tutto quello che hai adesso e ti lasciasse solo? E cosa diresti dell'amore di Dio se tu fossi il prossimo Giobbe della storia? Fratelli e sorelle, quando il dubbio viene nella nostra mente e noi non rispondiamo immediatamente con la fede, le conclusioni sono disastrose. E vorrei ricordare due verità riguardo al dubbio e alla lotta di pensiero che come credenti abbiamo il dovere di conoscere e di applicare. Prima di tutto, il dubbio non viene dal Signore, ma dal nemico. Giacomo insegna che Dio non tenta nessuno. E sebbene la tentazione venga dal nemico, a tutti i cristiani che superano la prova, Dio appronta la ricompensa, la corona della vita. Due, Dio ci ha detto come affrontare il dubbio. Dio ci ha spiegato come lui vuole che noi credenti affrontiamo il dubbio. E in Efesini capitolo 6, lui ci ordina di indossare la completa armatura per resistere alle insidie del diavolo. E per i dubbi abbiamo l'ordine di indossare l'elmo della salvezza, di ricordarci le verità della salvezza, di quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. Nessun soldato, mentre arrivano frecce o proiettili, si toglie la protezione dalla testa, perché è vitale. Perché è dai tempi di Adamo ed Eva che Satana tenta di far dubitare l'uomo su quello che Dio ha detto. E sapete cosa fa oggi? La stessa cosa. Dio ha detto ma... E i nostri dubbi crescono. Indossiamo l'elmo della salvezza. Ricordiamoci le verità del Vangelo. Proclamiamoli agli altri. Preghiamo le verità del Vangelo, proteggiamo la nostra mente dai dubbi come Dio ci ha ordinato. Vorrei raccontarvi la storia di un uomo, Camper Morgan, che a un certo punto della sua vita ha deciso di indossare l'elmo della salvezza. Lui è vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, è stato il predecessore di Lloyd-Jones a Londra, nella stessa chiesa, E lui, sapete, era un insegnante biblico molto dotato, ha predicato il suo primo sermone quando aveva 13 anni. Ma quando è arrivato a 19 anni ha cominciato a fare letture di atei e di agnostici e di scienziati che mettevano in dubbio l'esistenza di Dio e ha cominciato a avere dubbi nel suo cuore, sempre più grandi, fino a quando lui ha dovuto interrompere tutte le sue uscite a predicare perché era schiacciato da questi dubbi. E così un giorno ha deciso di prendere la sua Bibbia e di entrare in una stanza e prima di entrare ha detto: non uscirò fino a quando il mio cuore non sarà preso. Ed è stato lì a leggere la Bibbia, dall'inizio alla fine, capitoli interi, e leggeva, e dopo una settimana è uscito con la Bibbia in mano e ha detto: la parola mi ha trovato. E così chi l'ha ascoltato predicare prima e dopo ha detto che da quel momento c'era un nuovo senso di potenza e di convinzione nelle sue prediche. E tra chi ascolta qui oggi forse c'è qualcuno che ha dubbi riguardo Dio. Va bene la tristezza, sì, le avversità, sì, quelle situazioni problematiche hanno offuscato l'amore di Dio, la misericordia di Dio, la bontà di Dio. Però voglio incoraggiarti questa mattina, in questo momento con la parola di Dio, a tornare al Signore, che la parola di Dio trovi anche il tuo cuore questa mattina. Salmo 103. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso, è clemente, è lento all'ira, è ricco in bontà, non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre, non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la bontà sua verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. E come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, perché Lui conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Esodo 34. Il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Salmo 27. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Ci sono delle espressioni in queste sei domande che finora non ho sottolineato, però queste espressioni ci fanno comprendere che la seconda lezione che doveva imparare Asaf, e noi con lui, era quella di fidarsi dei tempi di Dio, di aspettare Dio con fede. Il linguaggio mette in evidenza che sono tutte espressioni temporali. Guardate, osservate come il versetto 7, un'altra volta: il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? E guardate ancora, la sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione? Dio non stava intervenendo, Dio lo stava facendo attendere. Questa è la lezione che doveva imparare. E miei cari, nell'afflizione noi dobbiamo ricordarcelo, che i tempi di Dio non sono i tempi nostri. Lui sa, Lui ha uno scopo. E dobbiamo imparare nelle prove ad aspettare Dio e non lasciare che il dubbio cresca, ma trionfare nel dubbio con la fede in Dio. Così c'è solo un modo per trionfare nella tragedia e abbattere i dubbi, ed è fidarsi di Dio, della sua sovranità, dei suoi tempi. E notate ora come il linguaggio di Asaf inizia a cambiare, perché nei primi 9 versetti i termini più ripetuti da Asaf, avete notato, sono mio, miei, io, parla di sé. Ma dal versetto 10 in poi cambia completamente il focus e le parole più usate sono tua, tue, tu, e si riferisce a Dio. E in questa terza parte di questo Salmo, versetti 10 a 15, la fiducia in Dio inizia a crescere, perché Asaf passa dal guardare Dio alla luce del suo grande dolore a guardare il suo grande dolore alla luce di chi è Dio, e tutto si trasforma e tutto cambia. Ed è questa la terza lezione che lui ha imparato, e noi con lui: fidarsi del carattere di Dio. Asaf inizia questa terza parte con una frase che riassume tutto quello che ha scritto nelle prime due, guardate il versetto 10. Ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Qui ha toccato proprio il fondo. Ogni pensiero ha portato afflizione alla sua vita, riguardo alla situazione che sta vivendo, riguardo al fatto che Dio non sta agendo. E pensate, questa espressione, la destra dell'Altissimo, viene usata nel Vecchio Testamento per identificare la potenza di Dio che viene spiegata in favore del suo popolo. E lui dice, vuoi sapere qual è l'afflizione più grande per me adesso? Che Dio non farà mai più adesso quello che ha fatto in passato. E così dal punto più basso Dio lo va a prendere e lo rialza. Qualcosa inizia a cambiare in Asaf. Inizia a riflettere sul carattere di Dio. Carattere che Dio ha mostrato nella storia della redenzione, attraverso le sue grandi opere, le sue grandi geste. Guardate versetto 11. Lui a un certo punto dice, adesso basta pensare così, cambierò il mio modo di pensare. E dice, io rievocherò i prodigi del Signore. Sì, io ricorderò le tue meraviglie antiche, mediterò su tutte le tue opere e ripenserò alle tue gesta. Lui comincia a pensare, a comprendere che Dio è altissimo, altissimo soprattutto, non ha limiti. Dio è Dio, fratelli e sorelle, al di là di quello che noi possiamo immaginare o comprendere o pensare o sperimentare. Dio è talmente grande che per avere una visione corretta di Lui è necessario prendere tutta la storia, dall'inizio alla fine, tutte le sue opere, tutte le sue gesta, tutti i suoi miracoli, nessuno escluso, e non focalizzarsi soltanto su quello che è limitato a me, ad ora, alla mia vita. E a queste sei domande che avevano messo in dubbio gli attributi di Dio, adesso Asaf risponde con cinque dichiarazioni sul carattere di Dio, e ogni dichiarazione esalterà un attributo di Dio. Guardate la prima dichiarazione, versetto 13. Oh Dio, le tue vie sono sante. Che cambiamento qui! Sta esaltando la santità di Dio. Dice, Signore, qualsiasi cosa io ho dovuto affrontare non è stato un tuo errore, un tuo sbaglio. Tu non hai mai sbagliato, perché tu sei santo, tu non puoi sbagliare. Dichiarazione numero 2, versetto 13 ancora. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Asaf esalta la grandezza di Dio. E questa è un'affermazione sotto forma di domanda. È come quando tu dici a qualcuno, non farai mica quello. Gli stai dicendo di non farlo, non è una domanda, qui è la stessa cosa. È un'affermazione e sta dicendo, Dio, tu sei grande. I miei dubbi reclamerebbero di limitarti e la mia mente vorrebbe abbassarti a quello che io posso comprendere di te, ma tu non sei un uomo, tu sei Dio. Qualsiasi pensiero mio riguardo a te, alle tue qualità, ai tuoi attributi, è inadeguato. Se penso alla tua fedeltà, tu sei grande. Se rifletto sul tuo amore, tu sei grande. Se penso alla tua potenza, non ci sono limiti alla tua grandezza. Io non posso neanche immaginare quanto tu sei grande nella tua saggezza. I tuoi pensieri sono così alti, non posso comprenderli. Tu sei un Dio grande. Grande. Dichiarazione numero 3, versetto 14. Tu sei il Dio che opera meraviglie. Come è cambiato il cuore di Asaf? In preghiera, rievocando i prodigi del Signore, non pensando solo a sé. Prima era tutto un problema, Dio era un problema, adesso dice Dio, tu fai meraviglie. Esalta il carattere meraviglioso di Dio. Sei un Dio meraviglioso, Signore, tutto quello che fai, anche quando va al di là della mia comprensione, è degno della mia meraviglia. Non solo quando canto al culto il canto su meraviglioso sei, ma quando sono a casa in mezzo ai problemi, Dio è meraviglioso, Dio fa meraviglie. Sei tu che agisci, Signore, sei tu che operi, quello che fai è buono, anzi è meraviglioso. Dichiarazione numero 4, versetto 14. Tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli, adesso esalta l'onnipotenza di Dio. Signore, tu sei onnipotente, hai potuto fare quello che tu hai voluto nella storia, tra i popoli. Il tuo potere è stato evidente a chiunque. Ogni persona, ogni popolo, me incluso, hanno visto chi tu sei, quello che tu puoi fare. Niente ti è impossibile, nulla ti è proibito. Dio, tu sei onnipotente. Dichiarazione numero 5, versetto 15. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Questa è una frase in cui Asaf vuole esaltare l'amore di Dio. Dove Dio ha mostrato maggiormente il suo amore e la sua potenza insieme nella storia? Beh, la risposta è nella storia della redenzione. Qui Asaf si focalizza sull'opera di salvezza che Dio ha provveduto a Israele come popolo. Vi ricordate cosa dice Deuteronomio 7? Il Signore si è affezionato a voi, popolo di Israele, vi ha scelti non perché foste numerosi, più di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi, ma perché il Signore vi ama. Dio ci ha salvati per fare di noi il suo popolo particolare. Dio, tu sei un Dio che ama, di un amore incomprensibile, senza limiti. Asaf si sta rendendo conto che il Dio nel quale lui ha dubitato, in realtà è il Dio che lo ha amato. Uno come lui, che ha dubitato di lui. Questa sequenza di affermazioni mette al muro chiunque di noi abbia dubitato solo una volta su Dio. Bontà di Dio, amore di Dio, fedeltà di Dio. Per noi significa questo, avere una salute di ferro, benessere. Hai un problema? Preghiera, risposta. Famiglia del mulino bianco, chiesa perfetta, relazioni perfette. E quando non è così, cominciamo a mettere in dubbio chi è Dio, il suo carattere, quello che fa per noi. Dio, cosa stai facendo? Non fai più quello che hai fatto in passato. Dio, c'è qualcosa che stai sbagliando. Dio, non stai guardando? Ma la visione corretta è il contrario, esattamente l'opposto. È Dio che fa la domanda a noi. Hai fiducia che quello che io sto facendo è la cosa migliore, che non sbaglio, che ti amo, che mi sto prendendo cura di te? Nella quarta parte di questo Salmo, versetti 16 a 20, la fiducia di Asaf cresce ancora. Lui ripensa alle opere passate di Dio, trova conforto e coraggio mentre sta vivendo questa afflizione e impara la quarta lezione, che è fidarsi delle opere di Dio. Sarebbe bello commentare versetto per versetto, ma qui Asaf dà un esempio monumentale di come la reazione più ovvia nelle difficoltà non sia dubitare di Dio, ma sia fidarsi di Dio. E fa un esempio: prende la macchina del tempo, torna indietro di 450 anni, arriva in Egitto e racconta in modo poetico il momento in cui Israele si è appena liberato dalla schiavitù in Egitto e sta viaggiando verso il deserto e improvvisamente si trova davanti al mare e il popolo è in preda al panico perché si sente spacciato. Dietro di sé c'è una nuvola di sabbia in lontananza sempre più grande, in avvicinamento si tratta dell'esercito egizio che lo sta rincorrendo per sterminarlo, e davanti a sé incontra il mare, non ha via di fuga, è spacciato. E vi ricordate Esodo 14 cosa dice di quel momento? Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore, dissero a Mosè: mancavano forse delle tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Che cosa stavano facendo? Stavano mettendo in dubbio il loro Dio. Pensavano di essere senza speranza, che nessuno li avrebbe aiutati, neppure Dio. Era stato lui a volere la liberazione dall'Egitto, li aveva portati lì. E adesso? E quando tutto sembrava finito? Quando ogni speranza sembrava estinta? Quando il limite era stato toccato, allora Dio che amava Israele, il Dio del patto, il Dio delle promesse, il Dio onnipotente, venne in loro soccorso e Israele vide le gesta del Signore. Dio mise una nuvola di fuoco che impedì agli egiziani di avvicinarsi, fece levare un vento impetuoso che aprì il mare, Israele passò all'asciutto mentre gli egiziani poi furono inghiottiti. E osservate come termina questo Salmo, versetto 19. Tu apristi la via in mezzo al mare. Quale via? Avete notato? La tua via. Quella via che Dio aveva preparato nel suo piano. Quell'unica via che Dio aveva scelto che proprio quel giorno Israele dovesse passare. Era Dio che li aveva portati lì. Dio li aveva messi in quella situazione. E poi dice, le tue orme non furono visibili. Beh, faccio confessione ogni tanto, la faccio anche questa mattina, questa è la mia frase preferita di tutto il Salmo. Le tue orme non furono visibili, è un'espressione poetica per dire che anche se loro non lo vedevano in quelle difficoltà, Dio era lì con loro. Dio non li aveva mai abbandonati in quella tragedia. L'aveva detto a Mosè: il Signore combatterà per voi, voi ve ne starete tranquilli. Versetto 20. Tu guidassi il tuo popolo come un gregge. Che bello. Anche nel momento più buio, più difficile della storia di Israele, quando Dio sembrava lontano, quando le lacrime, le grida iniziavano a scendere, Dio si stava prendendo cura del suo popolo, del suo gregge, lo stava guidando lì. Non aveva mai abbandonato Israele, aveva camminato con loro, aveva ascoltato le loro grida e attraverso le sue gesta miracolose in un solo istante ha mostrato tutto il suo amore, tutta la sua pietà, tutta la sua fedeltà, tutta la sua misericordia, tutto. E cari, così è per noi. Dio non è cambiato. Tutto quello che noi abbiamo imparato dalla parola di Dio e dalle sue gesta nella nostra vita è vero e non finirà di essere vero solo perché noi stiamo vacillando nelle nostre difficoltà. Prendiamo speranza sapendo che Lui sarà con noi, sapendo che oggi camminerà con noi, che le sue orme non sono visibili, ma è con noi. Prova a pensarci, se tu sei qui dopo tutti gli anni di difficoltà che hai vissuto spiritualmente, dopo tutti i dubbi che ti hanno colpito, perché? Perché Dio è misericordioso. Perché quando hai peccato Lui non ti ha accolto, anche quando tu non ti sentivi degno. E se stai andando avanti, perché? Perché Dio è stato fedele. Le sue promesse sono sì e amen in Lui, sai, Lui ha promesso che porterà a compimento la sua opera in te. Punto. Lo farà. Dio si è preso cura di te. Non ti ha forse rialzato quando tu non avevi la forza di farlo? Dio ha camminato davanti a te in ogni situazione, in ogni circostanza, e ti ha portato fin qui. E poi pensa alla prova più grande del suo amore per te. Un giorno il Padre ha mandato suo figlio per te, che eri un peccatore, che eri perduto e l'ho dato a morire al tuo posto e lo ha abbandonato nonostante fosse suo figlio per poter adottare te come suo figlio e darti un futuro glorioso. E colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio non ci donerà forse tutte le cose con lui? Sì che lo farà. Sì. Chi si separerà dall'amore di Cristo? Nessuno. Nessuno. Allora quando viene l'afflizione, per quanto grande possa essere, tu hai una scelta. Fidarti di Dio, il Dio potente, il Dio pietoso, il Dio fedele, il Dio che ti ama. Grazie Padre per questo salmo e voglio supplicarti che possa portare quello che tu hai stabilito nei cuori di ognuno di noi. Se hai bisogno di correzione, correzione, se hai bisogno di incoraggiamento, incoraggiamento. Signore, tu sai che siamo nella prova, che molti sono nella sofferenza e vogliamo avere fede in te. Vogliamo dichiarare la nostra fede in te, vogliamo seguirti, non ti abbandoneremo, vogliamo imparare da te, anche se è difficile ed è causa di sofferenza. Signore, non ci abbandonerai, lo hai promesso e noi crediamo in te, nelle tue gesta, nella tua parola, nel nome di Gesù. Amen.